Tutta la politica dell'anno 2013. Seconda parte. Luglio. 2 luglio. La pitonessa Daniela Santanchè non riesce a diventare vicepresidente della Camera. Strenua l'opposizione del PD, che pure di rospi ne ha ingoiati tanti. 8 luglio. Storica visita del Papa a Lampedusa, dove fa mea culpa per l'indifferenza verso le vittime del mare. Grandi applausi dalla politica, poche conseguenze in pratica. 9 luglio. Per scongiurare il rischio prescrizione, la Cassazione fissa al 30 luglio l'udienza per il processo Mediaset. Berlusconi fa fuoco e fiamme, il PDL chiede la sospensione dei lavori parlamentari per un giorno. La ottiene, peraltro è una prassi. Ma nel voto parlamentare il PD si spacca alla Camera, contrari i renziani, ma anche alcuni prodiani, e c'è una rissa con i 5 Stelle. 12 luglio. Scoppia il caso di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Ablyazov, espulsa dall'Italia il 31 maggio con la figlia. Quel provvedimento era illegale, dice Palazzo Chigi revocandolo, invano. Nel mirino il ministro dell'interno e vicepremier Angelino Alfano, responsabile dell'espulsione. Molti ne chiedono le dimissioni 5 Stelle e se presentano una mozione di sfiducia, che viene votata ma respinta una settimana dopo. Psicodramma nel PD, diviso tra richiesta di dimissioni e lealtà al governo Letta, che difende il ministro. Da Annali la relazione dell'interessato al Senato. Alfano scarica la colpa sui tecnici del ministero, nello specifico sul suo capo di gabinetto Giuseppe Procaccini, che si dimette e dice in sostanza che nessuno gli ha spiegato chi fosse questa Shalabayeva. 13 luglio. Apoteosi degli attacchi leghisti e razzisti a Cecile Kyenge, che peraltro proseguiranno in varie forme, insulti su Facebook, aperte contestazioni. Il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, da un palco leghista, definisce il ministro dell'integrazione un orango. Si chiedono le dimissioni, Calderoli si scusa e non le dà. La Kyenge, peraltro, risponde agli attacchi in una maniera così elegante e definitiva, che a un certo punto persino i leghisti smettono di provarci gusto, e lei sparisce dalle cronache, però. 16 luglio. La sinistra, dopo una guerriglia degna dei tempi del governo Prodi, trova forzosamente pace sulla questione degli F-35. Con una mozione del PD in Senato non prevede il blocco dell'acquisto dei cacciabombardieri, come volevano SEL 5 Stelle e una parte dei democratici, ma esige l'approvazione del Parlamento a qualsiasi futura operazione di spesa in merito. 26 luglio. Il PD si spacca sulle primarie, e non sarà l'unica volta. Dopo una psicoriunione di ore, la direzione del partito si divide sulle regole, se debbano essere limitate o no agli iscritti, se le figure del segretario e del candidato premier siano da distinguersi o meno. In realtà, il braccio di ferro è su Renzi. 29 luglio. Se una persona è gay e cerca il Signore, chi sono io per giudicarla? Frase shock del Papa sull'aereo di ritorno dal Brasile, mentre la legge sull'omofobia ristagna alla Camera. Agosto. 1 agosto. La Cassazione conferma la condanna a 4 anni di carcere per Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset, da riformulare soltanto la pena accessoria dell'interdizione. Il Cavaliere, con un videomessaggio, attacca la magistratura, accanimento senza eguali, e annuncia che resterà in campo dopo aver fatto risorgere Forza Italia. Ministri e parlamentari gli affidano le dimissioni di massa, ma la protesta rientrerà. Il Cavaliere vorrebbe la grazia, ma senza chiederla. Gran pressing del PDL sul Colle. In un comizio a via del plebiscito, qualche giorno dopo, Berlusconi ribadisce gli attacchi alla magistratura, ma dice, il governo vada avanti. 8 agosto. Il governo vara il decreto sul femminicidio, un pacchetto di misure per fermare la violenza degli stalker. Il provvedimento non entusiasma, ma vale soprattutto come segnale. 11 agosto. Se c'è la crisi di governo torna l'IMU. Frase per nulla minatoria di Enrico Letta per bloccare le polemiche sulla tassa che il centrodestra vorrebbe abolire e il ministro del tesoro riformare. 13 agosto. Napolitano risponde ufficialmente dopo il pressing del PDL sul salvacondotto a Berlusconi, dice che si deve prendere atto delle sentenze, che il cavaliere non andrà in carcere, che non sono arrivate richieste di grazia, se arriveranno valuterò, ma dice in sostanza che un'eventuale clemenza non può eliminare l'interdizione. Fine del retroscena sulla volontà del Colle di salvare l'ex premier. Continua invece il balletto sulla crisi di governo, il PDL la minaccia, ma non la attua. Berlusconi a giorni alterni pro Falchi e pro Colombe, l'estate si chiude con l'ultimatum, il PD mi salvi dalla decadenza o il governo cade, e la sua smentita, non ho dato nessun ultimatum. 28 agosto. Il governo trova l'accordo per cancellare l'IMU sulla prima casa per il 2013, tagliando fra l'altro sui fondi destinati all'occupazione e alla lotta all'evasione fiscale. Il rincaro dell'IVA dal 21 al 22% invece è alle porte. Il governo non riesce a trovare i 14 miliardi di euro di copertura che servirebbero a evitarlo. 30 agosto. Napolitano nomina 4 senatori a vita, Abbado, Cattaneo, Rubbia e Piano. È una scelta che va nella direzione della stabilizzazione del quadro politico, che da qui in poi sembra molto meno provvisorio nonostante le minacce del cavaliere. Di fatto, insieme con i movimenti parlamentari, le fuoriuscite dei grillini dal Senato, ad esempio, si comincia a intravedere un assetto di maggioranza nel quale si possa fare a meno dei parlamentari berlusconiani, come in effetti avverrà. Settembre. 1 settembre. Alla festa del PD a Genova, Matteo Renzi dice ufficialmente ciò che ormai è piuttosto chiaro a tutti, sono pronto a guidare il PD, la data per le primarie ancora non c'è. 9 settembre. Al Palazzo Madama cominciano le riunioni della giunta per le elezioni che deve decidere la sorte del senatore Berlusconi dopo la condanna definitiva al processo Mediaset. Il cavaliere ha annunciato il ricorso alla Corte Europea contestando l'applicazione al suo caso della legge Severino. In generale, tra battaglia parlamentare, annunci e ricorsi, punta sulla più classica tra le armi del suo avvocato Niccolò Ghedini, il rinvio. 18 settembre. Resto leader anche se decado. Silvio Berlusconi gioca in attacco, con un videomessaggio diramato poco prima che la giunta al Senato voti no al salvataggio, il sì alla decadenza arriverà il 4 ottobre, attacca giudici e sinistra, tentando in ogni modo di riesumare lo spirito del 94. Appare più imbalsito che convincente. Enrico Letta abbandona la solita prudenza ed entra nel merito. Berlusconi non è un perseguitato, e io non farò il pungibal del PDL. 19 settembre. La Camera dice sì alla legge sull'omofobia, che passa al Senato. Ma la maggioranza si spacca, il PDL vota contro. 21 settembre. Serio rischio catastrofe. Un tweet del direttore di Europa Stefano Menichini segnala lo psicodramma in corso nel PD. All'Assemblea dei Democratici, infatti, si sta tutta la notte a trovare un accordo sulle regole delle primarie, ma 12 ore dopo si decide di non votarlo, ci penserà la direzione del partito? Ufficialmente perché manca il numero legale. Di fatto è guerra fra correnti, e soprattutto è effetto Renzi. L'unica decisione riguarda la data, 8 dicembre, ma non è sicura nemmeno quella. 24 settembre. Scoppia la bufera politica dopo l'accordo che di fatto mette in mano Telecom agli spagnoli, consentendo a Telefonica di acquisire fino al 70% del capitale di Telco Holding che controlla Telecom. Letta annuncia blando che riferirà alle camere, vigileremo, ma si tratta di una società privata. Secondo il presidente del Copasir, Stucchi, la cessione mette in gioco la sicurezza nazionale perché attraverso Telecom passano tutte le comunicazioni degli italiani. Così il governo si mette in moto. 26 settembre. È un fatto politico inquietante. Giorgio Napolitano interviene perché Berlusconi ha ottenuto il sì alle dimissioni in bianco da parte dei parlamentari PDL, punti di raccolta, i capigruppo Brunetta e Schifani. Dopo che anche i ministri berlusconiani annunciano le dimissioni, Letta si orienta a chiedere un nuovo voto di fiducia. Il governo sembra sull'orlo di una crisi irreversibile. 29 settembre. Berlusconi passa un compleanno pessimo. Pensava di aver piazzato la mina sotto l'esecutivo di Letta, scopre che quella stessa mina rischia di far saltare in aria il suo partito e che lui rischia di ritrovarsi per la prima volta in minoranza. L'escalation è rapida. In due giorni si va dalla ribellione dei ministri, rifiutano di firmare un documento contro Letta, al tradimento dell'ex Delfino. Alla vigilia del voto di fiducia, infatti, Alfano dice apertamente che voterà per Letta e che con lui sono in 40. Ottobre. 2 ottobre. In un senato trasformato ancora una volta in un pontificio, tanti pro Letta, tanti contro, nel pieno delle dichiarazioni di voto sulla fiducia, è un foglietto che determina la partita. Gaetano Quagliariello, che fa parte del gruppo pronto a formare gruppi parlamentari autonomi, va infatti in giro nell'aula sventolando con apparente noncuranza la lista dei pidiellini che sono in procinto di dire ciao Silvio. La lista è più lunga del previsto, così il cavaliere fa il colpo di teatro, dice sì alla fiducia e si mette a piangere. Nella notte, per dire l'epoca, Francesca Pascale caccia Denis Verdini da Palazzo Grazioli, fuori da casa mia. Letta, il ventennio è finito. 3 ottobre. A poche miglia da Lampedusa, va a fuoco un barcone di migranti. Il naufragio provoca 366 morti accertati e circa 20 dispersi si salvano in 155. È la più grave catastrofe marittima degli ultimi anni. Nei giorni seguenti, mentre si alzano le voci pro abolizione della Bossi-Fini, lo dice anche il premier fischiato a Lampedusa con Barroso, alla Camera due grillini votano con PD e SEL un emendamento per l'abolizione del reato di clandestinità, ma vengono duramente sconfessati da Grillo. 5 ottobre. La richiesta di affidamento ai servizi sociali è pronta, fa sapere l'avvocato di Berlusconi Franco Coppi dopo che la giunta per le elezioni del Senato ha votato sì alla decadenza. Sarà presentata al tribunale una settimana dopo. Il cavaliere prepara intanto all'ultima battaglia il pronunciamento dell'aula sulla sua decadenza, l'arma su cui punta il voto segreto. 8 ottobre. In un messaggio alle Camere, Napolitano invoca amnistia e indulto per fronteggiare il sovraffollamento nelle carceri. I grillini l'attaccano, vuole salvare Berlusconi. La replica del capo dello Stato è un picco di fair play istituzionale. A loro non frega niente dei problemi del paese. Il cavaliere nel frattempo sospira, tanto è tardi. 11 ottobre. Muore a Roma Erich Priebke, il dell'SS che partecipò all'eccidio delle fosse ardeatine e che fino all'ultimo ha rivendicato il suo passato. Il vicariato di Roma e il Campidoglio negano funerali a Roma. Alla fine saranno celebrati ad Albano Laziale dai padri Lefebriani con scontri e tafferugli. Priebke sarà seppellito nel cimitero di un carcere in un luogo segreto. 13 ottobre. Matteo Renzi definisce indulto e amnistia un autogol. Risultato insolito. Il PD si spacca. Zanonato dice che il sindaco è come Grillo. E lui, la legalità è di sinistra. Guardate che dentro il partito la pensano tutti come me. 15 ottobre. Il governo vara la legge di stabilità da 11,6 miliardi. Non è né rivoluzionaria né rinunciataria. Insomma, riflette la maggioranza che l'ha prodotta. I sindacati annunciano scioperi. E mentre scoppiano le polemiche, Letta va negli Stati Uniti dove Obama gli dice che l'Italia va nella direzione giusta. 17 ottobre. Mario Monti si dimette dalla guida di Scelta Civica. È la mossa che prelude alla scissione di lì a qualche settimana in un clima da resa dei conti condominiale. 19 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ricalcola la pena accessoria dell'interdizione per Berlusconi, che scende a 2 anni, il che non cambia in sostanza la partita sulla decadenza, ma indirizza il mirino del PDL contro la legge Severino. 22 ottobre. Nella regione rossa per eccellenza, l'Emilia-Romagna, i consiglieri di tutti i partiti sotto la lente dei magistrati per il sospetto di aver utilizzato a fini personali i rimborsi elettorali, da PD a PDL passando per i 5 Stelle, forme atipiche di larghe intese. 23 ottobre. Berlusconi viene rinviato a giudizio con Walter Lavitola dalla Procura di Napoli per compravendita dei senatori. Il suo accusatore è Sergio De Gregorio, ex senatore, che ha patteggiato 20 mesi. 2 giorni dopo, previo agile ufficio di presidenza al quale Alfano non partecipa, e con lui i cosiddetti governativi, il Cavaliere cancella il PDL con un tratto di penna. Tornerà Forza Italia. 27 ottobre. Ottobre, mentre Renzi celebra la sua Leopolda con no al ritorno al proporzionale, il ministro Del Rio promette, entro fine anno saranno abolite le province. 30 ottobre. La giunta del Senato, dopo una battaglia all'ultimo sì decisiva la Lanzillotta, decide che il voto in aula sulla decadenza di Berlusconi potrà essere palese, come avevano chiesto i grillini 1 mese e mezzo prima. Novembre, 1 novembre, la persona che potrebbe fare qualcosa per Giulia è il ministro Cancellieri. Attraverso le intercettazioni disposte sui telefoni della famiglia Ligresti dalla Procura di Torino che indaga sulla Fonsai, la guardasigilli finisce nella bufera. Il sospetto è che abbia favorito la scarcerazione di Giulia Ligresti. La Cancellieri, anche in Parlamento, rivendica la sua lunga amicizia con Antonino Ligresti, ma nega di aver fatto pressioni. Dice di aver solo segnalato il caso di un carcerato in condizioni difficili, come le è accaduto in centinaia di altri casi. Il suo unico errore, secondo lei, è aver avuto sentimenti. Comunque tira dritto di fronte alle richieste di dimissioni, le fortissime pressioni del PD perché lasci il ministero, anche quelle a vuoto. Il 19, alla vigilia del voto sulla mozione di sfiducia alla Camera, presentata dai 5 Stelle, Renzi, schieratosi apertamente pro dimissioni, arriva a un passo dalla rottura con Letta, poi cede in nome dell'unità del partito. E Cancellieri è salva. 16 novembre. In un clima sospeso tra il fasto e l'incredulità, il Consiglio Nazionale del PDL riunito a Roma approva la fine del partito e la rinascita di Forza Italia. Berlusconi celebra l'evento sul palco, tutto solo dopo aver fatto scendere anche il celebrante Renato Brunetta, che si era commosso. Contemporaneamente nasce il nuovo centrodestra, il partito che Angelino Alfano fonda con le colombe del PDL, continuando a sostenere il governo Letta. Ma il Cavaliere, almeno in prima battuta, si guarda bene dal dargli del traditore, anzi giura, staremo nella stessa alleanza. 17 novembre. nel PD i congressi di circolo per il voto tra gli iscritti sul nuovo segretario vedono la vittoria di Renzi su Gianni Cuperlo, finisce 45,3 a 39,4. Civati prende quasi il 10% 26 novembre, i capigruppo di Forza Italia Romani e Brunetta annunciano l'uscita dalla maggioranza alla vigilia del voto di fiducia al Senato sulla legge di stabilità, il provvedimento passa ugualmente la mattina dopo, certificando nei fatti l'esistenza di una nuova maggioranza. 27 novembre, il Senato approva a scrutinio palese la decadenza di Berlusconi, lui non è in aula, tiene un comizio a via del plebiscito giusto, mentre il voto sta per concludersi, è un giorno di lutto, ma non mi ritiro. Dicembre. 1 dicembre. Matteo Renzi, nel rush finale per le primarie, lancia il suo ultimatum a Letta. Il governo deve occuparsi di riforme, lavoro ed Europa, altrimenti il PD lascerà la maggioranza. Un concetto, quest'ultimo, sin qui sostanzialmente estraneo alle logiche dei democratici. 4 dicembre. Stile rasoio di Occam, la consulta stabilisce che il Porcellum è incostituzionale. In due punti, il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Così, ancora una volta, i giudici finiscono per sostituirsi al Parlamento, che sulla riforma elettorale ha cincischiato per anni. Senza nuove norme, vige di fatto il proporzionale. In una nota, la Corte Costituzionale spiega che in attesa della pubblicazione della sentenza, il Parlamento può intervenire operando le opportune modifiche. Grillo attacca, Parlamento abusivo. 8 dicembre. Renzi vince le primarie con il 68% dei voti e 2,8 milioni di partecipanti, tra cui Romano Prodi. Smarrimento nei vertici del partito, che digeriscono a fatica la debacle. D'Alema ringhia, mi occupo d'altro. La frase chiave del primo discorso dopo la vittoria, questa non è la fine della sinistra, è la fine di una classe dirigente della sinistra. Il primo atto parlamentare, il passaggio alla Camera della legge elettorale impantanata al Senato da tempo. Appena eletto formalmente segretario, Renzi attacca Grillo, se non voti le riforme sei un buffone, era forse questo che intendeva dire quando consigliava a Bersani di non inseguire i 5 Stelle, ma sfidarli. 9 dicembre. Parte la protesta dei Forconi, movimento eterogeneo e caldo, che mette insieme molte insofferenze e proteste, dai tagli del governo all'illegittimità del Parlamento, e molti mondi, compresi quelli dell'estrema destra. Scontri e blocchi in tutta Italia, tensioni soprattutto a Torino, dove in segno di solidarietà coi manifestanti i poliziotti si tolgono i caschi. 11 dicembre. Il Premier torna in Parlamento per una nuova fiducia, dopo il cambio di maggioranza e l'elezione di Renzi, e naturalmente la ottiene. Nell'opposizione, ormai variegata, Forza Italia e 5 Stelle tendono a fare asse, o comunque sono alla ricerca di punti di contatto. Berlusconi, soprattutto, mostra di gradire gli attacchi a Napolitano da parte di Grillo e per qualche ora ipotizza col M5S un patto per cambiare la legge elettorale e andare al voto. Napolitano, ancora una volta, dice no al voto anticipato, che pure il Cavaliere sogna, e non da solo. 13 dicembre. Blitz presidenzialista di Enrico Letta sul finanziamento ai partiti. Poiché il DDL che abolisce i rimborsi giace in Parlamento da mesi, il Consiglio dei Ministri approva un decreto che ne ricalca il testo. Così le Camere sono costrette ad occuparsene in tempi brevi per convertirlo in legge. 20 dicembre. Anche la Camera, dopo il Senato, dà il via libera alla legge di stabilità, penultimo passaggio prima del via libera definitivo del Senato. Enrico Letta si concede dell'ottimismo anche di fronte alle critiche mosse al provvedimento. Tutti chiedono, ma la somma del tutti chiedono è la bancarotta. Assumo la responsabilità di fare delle scelte. Anche io vorrei che ci fosse di più, ma è quello che faremo l'anno prossimo, il panettone 2014, proprio convinto di mangiarlo.